Dioniso nell'etere.
Trasmissioni di teatro a cura di Silvano Voltollina. Attori, registi, critici, organizzatori. Il teatro contemporaneo in Italia, raccontato dai protagonisti. Prima puntata. Conversazione con Ilaria Cecchinato e Alex Giuzio di Altre Velocità. Parte prima.
Ed eccoci alla prima puntata di Dioniso nell'Etere, una rubrica che si propone di dare un'immagine del panorama del teatro italiano, dentro e fuori dalle frontiere nazionali, e raccontarne l'attualità e l'inattualità, le folgorazioni e le peripezie. Dioniso, dio del teatro e l'etere, l'atmosfera leggera in cui si trasmettono le onde radio, qui spiegato il nostro curioso titolo. Cercheremo in questo tempo radiofonico di operare una ricerca a 360 gradi, raccontando il teatro che si fa ovunque possibile, dentro e fuori dalla tradizione e dagli spazi dedicati. Cercheremo naturalmente di informare sulla vita del teatro, privilegiando quello che ci sembra più fresco, vivo, i terreni fertili. L'onore ed onere di iniziare le danze spetta a Ilaria Cecchinato e Alex Giuzio, che sono collegati con noi via Zoom e che saluto. Ilaria e Alex sono due ambasciatori in rappresentanza di Altre Velocità, redazione intermittente sulle arti sceniche contemporanee. Per presentarli brevemente, si tratta di un collettivo a geometria variabile con il dono dell'ubiquità, assai presente ovunque avvenga qualcosa di significativo in ambito teatrale, presente appunto per orientare, approfondire, coordinare osservatori critici e scambi tra pubblico, artisti e operatori. Un fluidificante culturale, direi, qualcosa di utile ad oliare il meccanismo della comunicazione e della comprensione delle opere d'arte. Siete d'accordo, Alex, Ilaria? Avete qualcosa da aggiungere?
No, che ci fate una descrizione bellissima, noi non ci saremmo mai arrivati.
Ma veramente, infatti hai già detto tutto tu, quindi a posto, così ci salutiamo così.
È grazie. Stato molto bello.
Ho preso appunti.
Quindi validate la descrizione fatta.
Un onore, davvero.
No, davvero, validiamo.
Ho pensato di cominciare le nostre trasmissioni con Altre Velocità, proprio perché, essendo un collettivo di attivisti culturali, il loro contributo può permettere di evidenziare le correnti più o meno sommerse in cui si muove l'arte teatrale oggi, e così propiziare il viaggio nell'etere del nostro piccolo Dioniso, alla scoperta dei teatri dell'oggi, per gli ascoltatori di Radio Fuoricampo. E se vi interessano il teatro e lo spettacolo dal vivo in generale, se siete curiosi di conoscerne le novità e sapere cosa succede di interessante oggi come oggi, vi invito e vi consiglio di visitare una vera caverna di Alibaba, il sito altrevelocità.it. Volendo scherzare, si può dire che in pratica rende inutile la nostra trasmissione, c'è già tutto lì. Alex e Ilaria, scorrendo tra le vostre attività dedicate alla scena, si possono incontrare recensioni, interviste, approfondimenti, trasmissioni radio, corsi di formazione. Come vi definireste? Dei critici, degli osservatori, dei ricercatori, degli agitatori, degli insegnanti?
È difficile perché siamo appunto un collettivo molto eterogeneo, quindi ci sono dentro tante personalità, in realtà è difficile trovare una definizione, anzi ci piace pensare che la nostra ricchezza sia anche nella diversità, no? delle figure che compongono questo gruppo.
Esatto, poi appunto ci hai anche descritto molto bene, quindi rende molto quello che dice Alex, cioè siamo un gruppo eterogeneo, quindi abbiamo nel mezzo critici, giornalisti, educatori, siamo osservatori, ricercatori, il tutto però penso che in qualche modo possa essere richiuso dentro il ruolo di critico. Perché molto spesso appunto critico viene sempre visto come qualcosa di assolutamente negativo, però in realtà racchiude un po' tutte queste figure e tutti questi ruoli che abbiamo, E il nostro intento è anche in qualche modo essere dei divulgatori del teatro, raccontarlo criticamente, teatro. Anche qui è un altro termine molto dibattuto, la divulgazione è sempre qualcosa vista in senso negativo, però nelle nostre azioni di educazione allo sguardo, nelle nostre azioni di ricerca, nelle nostre azioni di giornalisti anche, il tentativo è anche quello di portare la conoscenza del teatro, cercare di farlo capire, di portarlo fuori anche da quelle torri d'avorio in cui spesso si trova rinchiuso. Quindi sì, gruppo eterogeneo e sotto credo che ci si possa definire dei critici in qualche modo militanti. Tu ci hai definiti attivisti e forse siamo più dei critici militanti, forse non più alla vecchia maniera come un tempo, perché comunque i tempi sono cambiati, siamo in una fase di nuovi modi di fare critica, però appunto siamo ibridi.
Diciamo una critica polverizzata, come si sono polverizzate certe figure appunto nella torre d'avorio che abbiamo potuto immaginare del teatro ottocentesco oppure dell'epoca del teatro di regia, e che in qualche maniera si è polverizzato, parcellizzato, diventato qualcosa di più diffuso e meno accentrato nella figura autoritaria di qualcuno che fa critica e che attraverso la critica esercita un giudizio forse.
Sì, più che altro, più che polverizzato, forse mi viene da dire fluidificato, no? Cioè appunto immagino un'entità fluida che si infila in vari campi, no? Che sta appunto in vari ambiti, forse nemmeno noi lo pensiamo, lavoriamo non solo a margine di teatri, di festival, di stagioni, ma anche per esempio nelle scuole, no? E portiamo, facciamo dei laboratori di educazione dello sguardo proprio nelle scuole per accompagnare gli adolescenti a vedere, vabbè, poi questo è stato un anno in cui ovviamente quello che abbiamo alle spalle in cui non l'abbiamo potuto fare, però insomma si accompagnavano gli adolescenti a vedere il teatro e fare un lavoro di educazione allo sguardo per evitare che il teatro fosse quell'esperienza traumatica che spesso ci ricordiamo, no? Della nostra adolescenza, infanzia, quando no, ti portavano a vedere spettacoli poco interessanti, senza contestualizzarli, senza darti gli strumenti per leggerlo, no? E quindi questo è quello che cerchiamo di fare. E dall'altra parte poi appunto nel nostro operare critico in festival, in stagioni, in spettacoli, nella nostra attività anche editoriale intorno al teatro, ci muoviamo in questi due ambiti, quindi vedo, sì, la vediamo come un'entità abbastanza fluida, ecco, la nostra, sì.
Siete diversi, siete tanti, quanti siete?
C'è un nucleo di circa 10 persone e diciamo che lavora attivamente in modo più o meno fisso all'interno della nostra associazione, del nostro gruppo, e in più poi insomma con questi laboratori che si fanno c'è anche un rinnovamento costante.
E se dovreste definirlo, quale sarebbe il vostro collante interno, la cosa che fa sì che effettivamente dentro questo spazio che è altre velocità le persone possono entrare ed uscire e si mantiene una coerenza, si mantiene un lavoro?
Io credo che sia riconoscere in questa nostra diversità e eterogeneità la nostra forza, di mantenere sempre vivo questo desiderio di scambio, di incontro e di dibattito continuo sulle questioni che ci accendono. Ecco.
Sì, comunque anche quell'attitudine critica di cui parlava prima Ilaria, no? Che ci unisce, poiché appunto queste 10 persone di cui si parlava prima, c'è chi fa il giornalista, chi fa il ricercatore universitario, chi fa l'insegnante a scuola, chi fa tutt'altro, chi fa il barista, no? Però appunto c'è una certa attitudine critica nel guardare e nel parlare di teatro che ci unisce, e quindi forse è un po' questa attitudine che fa da collante.
Bene, Dioniso nell'Etere come trasmissione propone di contribuire ai suoi invitati ad un gioco in cui sono portati a portare delle tracce sonore. Si parla di teatro, anche la musica è teatro. Abbiamo chiesto ad Alta Velocità di proporci tre brani, di cui uno lo andiamo a scoprire proprio adesso. Primo brano che ci date, qual è?
È Bisonte dei Camillas, che è un brano identitario del gruppo. Noi appunto ci siamo confrontati per scegliere questo brano, è stata una decisione lunga qualche giorno perché dovevamo trovare qualcosa di identitario per tutti. E Bisonte dei Camillas è innanzitutto anche un omaggio a Mirko, che purtroppo è scomparso di recente, e comunque questo testo, questa canzone racconta anche questa attitudine giocosa, infantile, no? Che comunque il teatro potrebbe praticare, non è che lo pratica sempre, però potrebbe praticare anche un invito, e proprio racconta di questo sguardo infantile del bambino come rivelazione nei confronti, appunto, nel nostro caso del teatro, anche una rivelazione non conciliata, e quindi è una suggestione che volevamo lanciare. Peraltro, casualmente, ma forse non casualmente, c'è un video su YouTube che non è il video ufficiale di questa canzone, è un video in stop motion che è un teatrino, no? Quindi comunque, come dire, questa suggestione che noi abbiamo avuto non l'abbiamo avuta solo noi, perché poi se vedete questo video non ufficiale su YouTube è molto significativo del testo, che rende un po' l'idea del tutto, e quindi abbiamo deciso di condividere questo brano come brano identitario.
Quindi ascoltiamo assieme Bisonte dei Camillas e poi torniamo con Ilaria Alex di Altre Velocità per parlare di teatro.
Non sono una giraffa, non sono una civetta, non sono un leone,
singolare, curioso, buffo, tenero, come tenero è il ricordo di Mirko in arte Zagor, membro fondatore dei Camillas, e come ricordavate se n'è andato lasciandoci tra le vittime di questa pandemia. È bello comunque poterlo riascoltare e sentire quanta tenerezza ha potuto trasmettere con un pezzo come questo qui, che ci dà al tempo stesso malinconia e allegria. Giocoso, scanzonato, ascoltarlo è sempre un piacere speciale.
Esatto, assolutamente. E ci piacerebbe anche aggiungere una cosa in coda un po' a commento, diciamo, della nostra scelta. Prima Alex appunto parlava di questo... di come il teatro in qualche modo potrebbe avere un linguaggio fanciullesco in qualche modo, però anche non solo, nel senso il teatro così come il nostro approccio al teatro in quanto spettatori, cioè l'abbiamo un po' scelta anche perché per questo invito, diciamo, ad andare a teatro alla ricerca un po' dell'incanto per il teatro, alla ricerca di quello che è l'innamoramento e nei confronti di questa spinta all'immaginare che in qualche modo il teatro porta con sé e invita gli spettatori a fare, quindi è qualcosa che cerchiamo noi ancora come osservatori critici, ma è un invito che facciamo un po' a tutti gli spettatori e quello che cerchiamo anche un po' di trasmettere ai partecipanti ai nostri laboratori, per esempio.
No, e c'è una frase in cui ci riconosciamo che è tutto ciò che il teatro non è, ma lo alimenta, e questo un po', secondo noi, riassume un po' quello che facciamo.
E parlando invece di quello che teatro è, secondo voi, dal vostro punto di vista, che momento stanno attraversando le arti sceniche oggi? Qual è lo stato dell'arte?
Ma ovviamente, insomma, frase ormai ripetuta allo sfinimento, è stato un anno molto complesso in cui il teatro non è esistito, in cui questi surrogati via web erano dei modi per gli artisti stessi, no? di esserci, ma che in realtà ovviamente non erano il teatro, perché non implicavano la presenza del qui e ora, che è tipiche del teatro. Abbiamo alle spalle un anno e mezzo in cui è stato faticoso non solo guardare e fare teatro, ma anche produrlo, perché poi abbiamo proprio attraversato la storia, no? Quella con la S maiuscola, quindi ci siamo un po' resi conto che era anche molto faticoso in quel momento mettersi, no, al lavoro, a immaginare possibili opere, perché comunque sta accadendo qualcosa di talmente grande che ci vuole un po' di tempo per rielaborarlo, per elaborarlo, e allo stesso tempo non si poteva far finta di nulla, no? Quindi forse è un momento molto di sospensione, mi viene da dire.
Sono d'accordo su questo, credo anche che in qualche modo questo momento abbia però anche portato dei nodi al pettine e un po' anche finalmente, nonostante tutto, e che in qualche modo anche questo stato di fermo obbligato abbia portato il teatro alla necessità di reinventarsi in qualche modo, e quindi in qualche modo di trovare dei nuovi modi di esistere, che certamente alcuni rimangono respingenti, o comunque cioè dei luoghi inabitabili per il teatro forse, però sicuramente stimolanti da un punto di vista artistico-linguistico. E, però sicuramente in questo momento le questioni sono tante, c'è la questione lavorativa che però è un bene, ripeto, che sia finalmente uscita da un punto di vista di riconoscimenti, di diritti, ma anche da un punto di vista proprio culturale della società, il riconoscimento che un artista è un lavoratore. La questione produttiva, come diceva Alex, senz'altro, quindi questa sovrapproduzione a sfavore della qualità delle opere, molto spesso la difficoltà delle giovani compagnie a trovare spazi per la ricerca. Questo già c'era, ma chiaramente la pandemia ha fatto esplodere tutte queste questioni che in qualche modo si stanno in parte rivendicando, forse ancora non con la forza che si dovrebbe avere in qualche modo. E poi, come dicevo prima, questa necessità di reinventarsi dopo il blocco in qualche modo ha portato a porsi molti interrogativi anche da un punto di vista di linguaggio ed estetica del teatro. E sicuramente crediamo in qualche modo che in futuro vedremo i lasciti.
Quindi diciamo che il confinamento prolungato sembra aver portato un anno zero della pratica teatrale, abbia un po' rimesso la palla al centro.
Diciamo che lo speriamo in realtà da una parte, perché dire che sia esattamente così...
Forse è presto.
È presto per dirlo. E...
Però forse ce n'era anche un po' bisogno, non so, cioè c'era, comunque eravamo in un momento... imposto, quindi non per colpa degli artisti stessi, ma in un momento di iperproduttivismo, no? Per questi meccanismi ministeriali italiani che legati appunto al FUS, no? Quindi che imponevano una costante produzione, che privavano del tempo che in realtà è necessario, no? Questo tempo da prendersi per il ragionamento, per la produzione un po' lenta, per far sedimentare i pensieri, tutti questi esigenze erano completamente castrate dal meccanismo produttivo necessario per la sopravvivenza, per ottenere i finanziamenti, e quindi non so, tutto sommato forse, almeno o speriamo che apra altre possibilità, però non sappiamo in realtà. Appena si è ripartiti abbiamo notato, non voglio generalizzare, però tendenzialmente per una buona parte, per la maggior parte, c'era questa brama di ripartire, di riprogrammare, di tornare in scena, quasi come se non fosse successo nulla. E quindi, non so, siamo un po' pessimisti forse, però almeno qualche sedimento in alcune parti, in alcune nicchie, in alcuni gruppi, può essere arrivato, quindi...
Sì, certo, adesso siamo ancora in periodo di transizione sicuramente, nel senso che è brutto, ma purtroppo è diventata la normalità questa pandemia, ok? Anche perché non è più la novità e sappiamo in qualche modo gestire più o meno, diciamo, la situazione, però appunto... siamo ancora in una fase di riapertura, però comunque non si sa. C'è una necessità di riprogrammare, quindi anche i direttori artistici programmano, però è sempre tutto un po' non a lungo termine, ovviamente, perché non si può programmare, non siamo ancora così, quindi sì, sospensione penso sia il termine più... adatto per descrivere il momento.
Adesso facciamo un salto indietro, quando tutto questo sovvertimento che ha portato al nostro anno zero del teatro ancora non era neanche immaginabile. Ascoltiamo ora un altro frammento che ci avete portato in regalo, questa volta non una canzone ma un brano audio tratto da uno spettacolo di teatro, quindi voci dalla scena. Volete presentarlo?
Sì, lo spettacolo è Porno Boy dei Babilonia Teatri, penso sia uno spettacolo di 10-12 anni fa. Anche qui insomma ci avevi chiesto qualcosa di identitario, di collettivo, e insomma abbiamo pensato a questo perché io ho da raccontare sia un ricordo personale, quindi autobiografico, sia un ricordo in realtà collettivo, nel senso che per quanto mi riguarda personalmente, io avevo penso 18-20 anni quando ho visto questo spettacolo, per puro caso, quindi non sapevo nulla del teatro, non sapevo nemmeno della sua esistenza quasi, ero molto giovane, e mi sono trovato per caso a vederlo, quindi vedo queste tre persone... Che in coro che pronunciano questa concatenazione, no, di parole incazzate, veramente incazzati, e attraversavano tutto l'attualità, la politica, la società italiana, con questo flusso di parole, e a me personalmente insomma colpì molto, fu proprio il primo spettacolo che vidi e che mi fece innamorare del teatro, e poi nel mio percorso appunto, poi entrando a far parte di altre velocità, ho scoperto in realtà questo spettacolo all'epoca, no, io non lo potevo immaginare nella mia innocenza, ma insomma fu uno spettacolo come effettivamente appunto merita di essere, che un po' segnò quel periodo, no? Perché appunto era uno spettacolo che ha segnato tanti di noi questa visione, quindi abbiamo pensato di proporlo.
Quindi ascoltiamo un estratto da Porno Boy, spettacolo del 2009 di Babilonia Teatri, scritto, diretto e interpretato da Enrico Castellani e Valeria Raimondi. Porno Boy.
Dedico questo spettacolo a Il Corriere della Sera, con Corriere Economia, Corriere Lavoro, Corriere Salute, Corriere Magazine Arte, più Tazzina e Piattino, Corriere Computer, Corriere Romanzi, I Promessi Sposi e il Kama Sutra. Lo dedico a Il Giornale, con Il Giornale della Libertà, Tempi Moderni, Libri Storici, Il Tuo Primo Libro della Bibbia, Militaria, Storia, Battaglie Armate, Cose, Bombole, Ricette Illustrate.
Egregio direttore.
Cara Veronica cara, direttore egregio, la mamma e il suo bambino, la gatta col gattino, la pecora e l'agnello, la mucca e il suo vitello, tutti fa la nanna nel cuore della mamma, la lava, la stira, la fa da mangiare, la tase, la bussa, la dai, fiori da cunare.
Ecco, questo estratto termina con il brusio della macchina della schiuma che dal graticcio fa scendere questo materiale che invade la scena e copre gli interpreti come una specie di sipario bianco, schiumoso, nello spettacolo di Babilonia Teatri. E chiudiamo così questa prima parte dell'incontro con altre velocità. Ilaria Cecchinato e Alex Giuzio saranno ancora con noi nella prossima puntata di Dioniso nell'Etere. Intanto segnalo, per chi fosse interessato al lavoro di Babilonia Teatri, c'è una piccola perla che può essere scoperta sulla piattaforma RaiPlay, cioè il loro recente lavoro su Romeo e Giulietta, intitolato appunto Romeo e Giulietta, una canzone d'amore. In questo caso il testo di Shakespeare è stato reinterpretato in parallelo ai racconti di carriera, di vita e d'amore di Ugo Pagliai e Paola Gassman, due attori storici della prosa italiana che si sono prestati alle sperimentazioni di Babilonia Teatri. In questo caso il registro è molto molto differente, non è sarcastico, non è acido, ma cerca la tenerezza dell'amore dentro al lavoro di Shakespeare e dentro la vita di Pagliai e Gassman. Una cosa che vale la pena scoprire. Con questo vi do quindi l'arrivederci alla prossima puntata di Dioniso dell'Etere. Grazie per essere stati in ascolto. E vi lascio al seguito delle trasmissioni di Radio Fuori Campo.